Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram o con un SMS. La mail diretta @popolarenetwork.it è anche quello un modo per scriverci durante questa puntata, mentre potete scriverci con più calma all'indirizzo calt@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, non necessariamente durante la puntata in diretta. Vi ricordo che ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa trasmissione. Allora, il nostro sommario prevede una serie di voci di ospiti come di consueto, tra cui Claudio Casadio in scena con la sua compagnia, con l'Oreste e l'Elfo Puccini di Milano. Tiziana Ricci ci parla di un libro dedicato a Letizia Battaglia da Franco Zecchin, si intitola Letizia, e poi insomma scoprirete anche chi è Franco Zecchin più nello specifico, perché ancora non lo conosce, mentre la nostra prima voce è quella di un importante regista cinematografico, Silvio Soldini, che insieme a Cristiana Mainardi firma un documentario, il suo nuovo documentario. E allora ascoltiamo Barbara Sorrentini, la sua intervista proprio a Silvio Soldini e Cristiana Mainardi. Sentiamo.
Benvenuto a Silvio Soldini e a Cristiana Mainardi. Silvio Soldini, regista del documentario Un altro domani, Cristiana Mainardi, sceneggiatrice e produttrice per Lumière con Lionello Cerri di Un altro domani. Benvenuti a Radio Popolare.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. È un documentario molto, molto delicato, molto forte, molto importante, in cui si segue una ricerca tra donne che hanno subito violenza, ma non solo, perché ovviamente voi fate un'indagine molto più ampia intorno a chi si occupa oggi, insomma, di contrastare e di stabilire quando è reato. Dunque, da dove siete partiti prima di tutto?
Siamo partiti dagli uomini in realtà, perché siamo partiti da un input di Alessandra Simone, che adesso è questore a Savona, che allora era a Milano, e che ci ha parlato di questo protocollo Zeus, di cui si parla anche nel filmato, che diciamo è un'aggiunta di percorso trattamentale o di un inizio di un percorso trattamentale all'ammonimento. L'ammonimento è qualcosa che giace da anni e che in qualche modo dà uno stop a, dovrebbe fermare la violenza prima che esageri, insomma, appena ci sono delle avvisaglie, appena un vicino chiama la volante perché sente delle urla, delle cose esagerate, eccetera, e la volante arriva e cerca di capire se vera cosa c'è dietro, che cosa è avvenuto, perché è molto difficile spesso capirlo, perché le donne non parlano, le vittime tendenzialmente non vogliono mai dire cosa è successo nella realtà. E a volte le persone vengono poi ammonite, vengono chiamate in caserma e vengono ammonite. A quel punto lì è stato aggiunto questo protocollo Zeus, che ha abbassato la recidiva decisamente, ancora di più, perché già l'ammonimento era una cosa importante. Molte, io Ti dico di queste cose perché non ne sapevo assolutamente niente di tutto questo ed è credo come la maggior parte delle persone, perché poi siamo entrati in questo mondo e lentamente abbiamo capito che c'è tanto da scoprire, c'è tanto da raccontare e c'è veramente ed è pieno di diramazioni e di cose da capire.
E infatti non saperne nulla purtroppo è un'opinione comune, perché se ne parla poco, e direi che questo documentario serve molto a capire delle cose che non si conoscono. Cristiana, la parte appunto di indagine, di ricerca, di luoghi, un po' come l'avete scoperta e un po' cosa già sapevate e avete messo insieme?
Beh, è stato abbastanza impressionante questo meccanismo a spirale, perché si parte davvero da un punto, immediatamente si aprono come nell'acqua quando si lancia il sasso infiniti cerchi, e è stato un viaggio davvero trasformativo, intensissimo ovviamente, ma quasi da subito con la percezione che una volta intrapreso in qualche modo non ci si può fermare, proprio perché le sfaccettature della violenza, ma anche il modo in cui questa viene assorbita e normalizzata, quindi non sto parlando soltanto dei rei, degli uomini, ma sto parlando anche di noi donne, e questo è un aspetto molto importante. Dobbiamo al pari degli uomini agire un percorso di consapevolezza e di cambiamento. Quindi è stato un percorso davvero lungo, abbiamo il protocollo Zeus del 2018, noi abbiamo incontrato Alessandra Simone la prima volta nel 19, subito abbiamo incontrato il professor Paolo Giulini che si occupa del CPM, e dal 2019 siamo arrivati oggi alle sale.
Parlare con queste persone, sia chi ha subito violenza, chi l'ha subita in famiglia, perché ci sono anche dei racconti terrificanti su figli che sono stati ammazzati o figli che hanno assistito all'uccisione della madre, insomma sono storie pazzesche, e anche poi questo percorso di consapevolezza da parte degli uomini, ma ecco, il racconto da parte loro esce molto lineare, siete stati molto bravi, devo dire, perché ma convincerli a parlare è stato complicato? O non aspettavano molto, altro in un certo senso?
Sì, beh, no, assolutamente no. È stato complicato, anzi all'inizio io speravo di trovare due o tre di loro che ci facessero un pochino entrare di più nelle loro vite. Si raccontassero sul serio, però beh, abbiamo capito che già era un miracolo trovare qualcuno che mostrasse la sua faccia. Di solito queste interviste qua vengono fatte con le facce tutte sfocate, le voci tutte trasformate, e parlano tutti così, diventano dei mostri secondo me, anche se hanno fatto ben poco magari, e quindi questa cosa qui è controproducente al massimo secondo me, quindi solo per trovare delle persone che accettassero di mostrarsi, di farci vedere, è stata dura. E poi abbiamo deciso, mi sembrava molto bello in certo modo entrare un pochino, non si poteva entrare nelle loro vite, però almeno nel loro trattamento, in questo percorso trattamentale che hanno fatto, quindi più di una volta ci siamo messi insieme a uno psicologo, insieme a un criminologo, e abbiamo assistito a quell'ora di trattamento che stanno facendo, cercando di far sì che ci dimenticassero, però ci siamo anche riusciti, quindi è come entrare un pochino, è un po' diverso di fare un'intervista, stiamo assistendo a qualcosa che sta avvenendo.
Sì, poi avete citato Paolo Giulini, naturalmente, che chi ascolta Radio Popolare conosce bene perché per molti anni è stato ai nostri microfoni. Volevo farvi un'altra domanda. Giustamente tu dicevi, spesso ce li fanno passare come mostri, vederli così invece ti fa capire che sono tra di noi, cioè può essere chiunque, possiamo averlo in casa, cioè questa cosa qui è fortissima. E idem per la forza e il coraggio delle donne. Tu, Cristiana, che spesso ti sei occupata di questi temi anche per il cinema, che impressione hai avuto?
Ma davvero io ho cambiato il mio sguardo, nel senso che quello che dobbiamo, penso, un po' assumere tutti, che in qualche modo l'esperienza di una relazione distorta ci riguarda davvero tutti. Nella vita penso che ciascuno di noi abbia incontrato un momento in cui questa cosa si è materializzata e poteva prendere delle strade anche diverse. E quindi il tentativo davvero di guardare al vicino di casa, all'amica, ma a noi stessi, con questa percezione, davvero volendo capire quanto è diffusa questa subcultura, perché credo che non la possiamo chiamare in altro modo, quanto anche siamo intrisi di pregiudizi e di stereotipi, quanto il tema della subalternità della donna all'uomo è radicato, è insito, ed è insito anche nelle donne. Quindi è difficile per gli uomini riconoscere qualche cosa di cui magari si vergognano, ma è altrettanto difficile farlo per le donne. L'uscita allo scoperto anche per le donne è un percorso davvero accidentato e molto faticoso, molto impegnativo dal punto di vista sia psicologico ma anche per lo stigma sociale. E quindi questo aspetto davvero può rappresentare una svolta in un panorama normativo e di formazione sempre più professionale degli operatori, ma c'è qualche cosa che davvero riguarda tutti noi.
Ecco,
assolutamente. Tra l'altro Cristiana parlava della consapevolezza delle donne di essere, no? Della non consapevolezza di essere subalterne, o comunque di essere in una situazione di violenza. È difficile a volte capirlo, no? Viene fuori per esempio da un'intervista nel film in cui una donna dice, appunto, ogni volta che facevo la spesa tornavo a casa, dovevo mettere il mio scontrino sul tavolo e il resto eccetera. Io non lo sapevo che quella già era violenza, si chiama violenza economica eccetera, l'ho imparato dopo, ma non mi rendevo conto di come era la mia storia con quest'uomo. E allo stesso tempo pure gli uomini non si rendono conto, nel senso che spesso quando arrivano in questura per essere ammoniti, abbiamo assistito a qualche ammonimento anche se non avremmo potuto, eravamo nella stessa stanza in qualche modo e abbiamo assistito a momenti in cui veramente loro, non soprattutto gli stalker, non hanno assolutamente idea del fatto di come stanno compiendo un reato. È come se per loro mandare 5, 6, 7 messaggi al giorno, vabbè, cosa vuoi che siano, cosa sto facendo di male. Il problema è che se pensi questo è reiterato per 365 giorni all'anno, diventa una cosa agghiacciante.
Un altro domani, grazie a Cristiana Mainardi e Silvio Soldini, nelle sale dal 10 di maggio. Ciao.
Grazie, ciao, grazie. Buona giornata, ciao.
Bloodshot eyes and this grin on my face. Baby, you know I've been drinking some, and that whiskey's got a hold of my tongue. And you know to find that feeling, to find that feeling when I said I would. Remember that night when I called you up, told you about that fire, fire. Shut up.
Ed era Duran Jones, That Feeling, Duran Jones, artista della settimana a Radio Popolare. Grazie a Barbara Sorrentini per l'intervista che abbiamo sentito poco fa, Silvio Soldini, Cristina Mainardi, il documentario nelle sale da quest'oggi, un altro domani. E adesso invece vi parliamo di un libro, Letizia, è il titolo del libro fotografico di Franco Zecchin dedicato a Letizia Battaglia, donna e fotografa con cui ha condiviso vita e professione per un lungo periodo. Edizioni Postcard, il libro esce a un anno dalla scomparsa di Letizia Battaglia e vuole essere un omaggio a una grande donna molto amata da tutti noi. Tiziana Ricci, il suo servizio.
Dunque, abbiamo il piacere di essere al telefono con Franco Zecchin. Buongiorno Franco.
Buongiorno.
Buongiorno, che ha conosciuto molto bene Letizia Battaglia, che noi abbiamo amato moltissimo. E voi avete fatto un pezzo di vita insieme. Adesso è uscito questo piccolo libro che secondo me è un gioiello, perché contiene delle fotografie che ci mostrano una Letizia Battaglia viva, giovane, piena di energia, magari in situazioni così dove la maggior parte della gente non ha avuto il piacere di vederla. E tu, Franco, invece li hai vissuti questi anni, tra la metà degli anni 70 e l'inizio dei 90 a Palermo, no?
Sì, io sono arrivato a Palermo nel 75 e ci sono rimasto fino all'inizio del 94, quindi e sono andato a Palermo perché ho incontrato Letizia Battaglia a Milano nell'entroterra veneziano, in occasione di uno stage con il gruppo teatrale di Grotowski nel corso della Biennale di Venezia, e da lì è nata una relazione per cui sono andato, poi l'ho raggiunta a Palermo e con lei abbiamo messo insieme un'agenzia fotografica, diciamo uno studio fotografico più che un'agenzia, un gruppo di fotografi che lavoravano per il giornale L'Ora, principalmente, ma anche in collaborazione con altri giornali nazionali ed esteri, anche con televisioni, eccetera. Quindi abbiamo condiviso 18 anni di vita, di lavoro, di esperienze anche nel campo del teatro, della fotografia.
Senti Franco, il vostro lavoro, che insomma, io ricordo certi racconti di Letizia, era anche molto faticoso, no? Perché dovevate correre a orari più impensati per documentare quello che stava succedendo a Palermo, e il vostro lavoro è stato la testimonianza dei disastri che combinava la mafia, giusto?
Sì, anche se diciamo, il nostro sguardo sulla cosa non attribuiva solamente alla mafia il disastro era collegato poi a un potere politico, certo, economico, che era connivente e faceva gli affari con la mafia, quindi era tutto un sistema che è organizzato, in cui la mafia in qualche modo appariva come la parte più brutale, più criminale, più così violenta, ma in realtà le responsabilità erano molto più al di là di quello che poteva essere il mafioso in se stesso, il criminale.
Certo, infatti è stato ed è purtroppo ancora un fenomeno molto complesso, che può continuare a vivere grazie a questi legami, no? col potere politico, col sostegno politico. Ma quello che volevo dire è che grazie al vostro lavoro noi la conosciamo bene.
Beh, noi abbiamo fatto principalmente un lavoro di informazione, di fotogiornalismo, però abbiamo anche capito che in fondo avevamo in mano un materiale visivo che poteva comunicare anche al di là, in altri spazi, in altri contesti e in altre forme che non solamente quelle della stampa o dei media, soprattutto dei media dell'epoca, e quindi organizzavamo per esempio delle mostre fotografiche che portavamo in giro per le strade, per i paesi, per le scuole, sia in Sicilia che in Italia, che pure all'estero, e che in qualche modo costituivano un nostro mezzo per lottare attraverso l'informazione, per creare una coscienza diversa, insomma, in qualche modo per prendere coscienza di che cos'era questo fenomeno e per sfatare un po' anche la mitologia sulla mafia che difende i più poveri contro lo stato predatore e che non tocca le buone bambini.
Quella è la narrazione che arriva, ma sappiamo che è ben diversa la situazione.
E noi abbiamo cercato di costruire una narrazione diversa per poter, certo, in qualche modo alimentare o creare una coscienza diversa. E comunque, in ogni caso, è un'attività che non bisogna mai lasciare perdere, perché è sempre importante mantenere la memoria, perché senza memoria poi non c'è futuro. Quindi
hai ragione, verissimo. Franco, tu hai scelto queste fotografie per darci un'immagine di Letizia, dici, di impegno sociale, ma anche di una Letizia più umana, no? Infatti, sfogliando queste pagine con queste foto bellissime, si vede la gioia di vivere, la passione di Letizia, che poi era, diciamo, un carattere, un elemento importante della sua personalità, del suo modo di vivere le cose, no? Io, per esempio, una delle parole che mi ricordo di aver sentito più spesso da lei è meraviglioso, diceva lei.
Sì, beh, in fondo, diciamo, la meraviglia faceva parte un po' anche del suo carattere. Aveva degli aspetti che potevano essere un po' fanciulleschi sotto un certo modo di vedere, perché in fondo amava anche sorprendersi e sorprendere, quindi c'era questa idea della meraviglia, dello stupore, no? Ed era quello che in fondo alla base animava anche la sua curiosità, il suo voler essere un po' provocatrice, controcorrente e via dicendo.
Tu dici che questo volume vuole essere un omaggio a Letizia, sì, anche alle sue debolezze e alle sue contraddizioni, vedo.
Sì, Sì, nel senso che questa idea nasce dal fatto che guardando nel mio archivio, che è un archivio che appunto parte da quegli anni in cui registravo visivamente tutto quello che succedeva, ho trovato un sacco di fotografie di Letizia che appunto mostravano una Letizia diversa da quella che diciamo stata poi celebrata, no, come eroina dell'antimafia eccetera eccetera, che va benissimo, però in fondo c'era anche altri aspetti di lei che erano magari meno pubblici, meno appariscenti, ma che erano l'aspetto più, diciamo, in qualche modo, io parlo più umana, no? Una figura, sì, più umana rispetto a questo, alla glorificazione che ne viene fatta, ecco.
Poi diciamo che forse negli ultimi anni Letizia stessa si voleva allontanare da questa etichetta che le era stata appiccicata addosso di fotografa della mafia, no? E infatti sono state anche bellissime le sue mostre con le donne, certe fotografie di nudo delle donne o questi nudi che lei sovrapponeva a non so, agli omicidi di mafia, queste sovrapposizioni che faceva, oppure le bambine che per lei erano un elemento di rinascita, no? Che poi lo identificava anche con Palermo, questa sua speranza che tutto potesse rinascere, ecco.
Sì, in fondo, il suo discorso sulla sua passione per le bambine, cioè passione fotografica, si rifà un po' anche alla sua storia personale, alla sua storia anche emotiva, ed è un motivo che sempre soggiace un po' a tutta la sua produzione fotografica.
E allora questa era la voce di Franco Zecchin, autore del libro fotografico Letizia, dedicato a Letizia Battaglia, con cui Zecchin ha condiviso per molto tempo vita e professione, edito da Postcard. Il libro esce a un anno dalla scomparsa della celebre fotografa, artista, intellettuale Letizia Battaglia. Dunque grazie a Tiziana Ricci per questo servizio. Fra poco abbiamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte di Cult.
Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, ela menina che vem, che passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She smiles, but she doesn't see.
weaker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Oh.
Bentornati, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, un testo di Francesco Niccolini, la regia è di Giuseppe Marini, in scena c'è Claudio Casadio, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, lo spettacolo è in scena all'Elfo Puccini di Milano e tra l'altro appunto ha debuttato ieri e resterà in scena fino al 14 di maggio. Insomma, il titolo ci fa intuire qualcosa, insomma, il riferimento può, volendo, essere anche un riferimento classico, ma L'Oreste è un personaggio molto e profondamente contemporaneo. È in manicomio, lo hanno abbandonato quando era bambino e in qualche modo, come voi stessi osservate presentando lo spettacolo, la sua vita è stata caratterizzata dall'essere sempre nel posto sbagliato, nel momento peggiore. È così?
Hai detto delle cose molto giuste, è tratto anche dall'Orestea di Eschilo. Devo dire che una cosa importante è che vengo da un debutto che mi ha fatto molto piacere ieri sera, perché Bene. Ho visto che i milanesi erano tanti e hanno riso moltissimo, perché appunto da come l'hai presentata può sembrare uno spettacolo triste, cupo, in effetti le tematiche sono tematiche pesanti, però è uno spettacolo anche molto pieno di ironia. Abbiamo ambientato questo Oreste nel manicomio di Imola, quindi io che sono romagnolo lo interpreto con una forte cadenza romagnola, sai, un po',
sì, sì,
un po' filliniana, quindi divento un personaggio duro, sofferente, però anche pieno di autoironia, perché poi noi romagnoli siamo così, cerchiamo di affrontare le avversità a volte anche prendendoci un po' in giro. Quindi è uno spettacolo sicuramente molto interessante, tra l'altro di graphic novel theater, per cui io non è un monologo, io sono l'unico attore in carne e ossa, però gli altri attori sono disegnati dalla penna di Andrea Bruno, che è un bravissimo fumettista, quindi vengono proiettati tutti i fumetti che diventano drammaturgia e rappresentano dei personaggi immaginari della vita di Oreste, personaggi con cui lui parla, relaziona e anche con i suoi sogni. È uno spettacolo prodotto con Luca Comics, che è il festival più importante europeo di fumetto, quindi è anche innovativo come tecnica, sicuramente diventa uno spettacolo affascinante, anche un po' commovente, insomma diciamo che ha tutti gli elementi, un po' di ironia, un po' di fascino, un po' di divertimento e anche un po' di pensiero, insomma ci pensa anche molto, perché ricorda che ambientato nei primi anni '80, quando con la legge Basaglia i manicomi sono stati aperti, giustamente la legge Basaglia è stata una delle prime leggi innovative, credo, che è stata fatta, e L'Oreste deve uscire dal manicomio, e uscire da questi spazi sicuramente non è semplice.
Allora, Claudio Casadio, che dire, sono tutti temi, adesso forse Claudio Casadio ci conosce un po' di fama, no? Radio Popolare, sono tutti temi, la legge Basaglia, che avendo avuto Massimo Cirri, che tuttora insomma gravita a Radio Popolare come amico e come voce storica di Radio Popolare, abbiamo visitato molte volte come argomento, e anche quello, diciamo, del dramma declinato però anche attraverso i suoi aspetti ironici e talvolta involontariamente ironici. Mi viene in mente il grande lavoro fatto da Dagno Manfredini sul disagio mentale, i suoi personaggi, e conoscendo il lavoro di Giuseppe Marini, tutto quello che ci ha raccontato Claudio Casadio, non posso che sottolinearlo, insomma, che confermarlo. Diciamo che i nostri ascoltatori non si fanno tremare le vene ai polsi su argomenti anche drammatici, no? Cioè, per cui l'aspetto, diciamo, del sorriso, della risata applicata anche a una situazione come quella del protagonista, molto drammatica, è qualcosa che credo incontrerà molto l'interesse, insomma, non solo dei milanesi ma proprio degli ascoltatori di Radio Popolare. Vorrei tornare sul lavoro fatto sulle immagini insieme ovviamente a Giuseppe Marini, sulle immagini di cui si parlava precedentemente, una sorta di graphic novel teatrale dunque, quindi come interagisci con le immagini?
Le immagini sono su un grandissimo schermo, che è una parete che diventa schermo, e niente, le immagini parlano, sono dei personaggi, c'è l'amico immaginario che si chiama Hermes, c'è la sorella, c'è il medico, l'infermiere, e questi personaggi vengono a trovare Oreste della sua fantasia, nei suoi deliri, e lui ha appunto dei dialoghi precisi con loro, quindi accompagnano tutto lo spettacolo, più con degli inserti molto belli di ricordi di Oreste, della sua infanzia, della guerra, e quindi insomma tutta la parte grafica accompagna tutto lo spettacolo, e questo dà allo spettacolo un tocco di innovazione importante, perché quando tu riesci, oltre alla recitazione, a capire, a avere anche delle immagini affascinanti, sicuramente il racconto viene più completo.
Dicevamo dell'ispirazione all'Orestea, no? Cioè, quindi a un Oreste dei nostri giorni, a un eterno perdente, a uno che è stato poco amato da piccolo.
Sì, infatti si dice anche, è uno spettacolo che parla molto anche del bisogno d'amore, tutti abbiamo bisogno d'amore, se non ce l'hai sicuramente la vita diventa più difficile, senza amore non si vive bene, e Oreste, avendo avuto appunto una sorella che ha avuto un incidente, morta piccolissima, non ha avuto l'amore della madre, si è attaccato a questo padre che ha visto morire, però lui lo ha rimosso e lo immagina sulla luna, e quindi vorrebbe raggiungerlo perché con un'astronave per andare a trovare il padre. L'amore è una cosa importante, ma penso che per tutti noi sia così ancora oggi.
Questo sicuramente, e questo tra l'altro in qualche modo è anche uno dei, a parte che l'amore è uno dei motori del mondo insieme all'odio, che più o meno è la sua versione diametralmente opposta, ma con cui è molto imparentato, ma al di là di questa mia...
Diciamo che l'amore è un po' più affascinante, ecco, che l'odio.
Ma insomma diciamo che anche l'odio dal punto di vista letterario e così via ha generato tanti capolavori, però...
Però l'odio ti fa invecchiare prima, quando
odio certo.
Invecchia.
Naturalmente non lo consigliamo, non rifatelo a casa.
L'amore fa bene, l'odio insomma ti fa un po',
certo.
ti fa un po' invecchiare, insomma vivi male, quando odi qualcuno non vivi bene, io credo, quindi insomma è meglio amare, più stimolante.
Ecco, il vostro Oreste però, al di là di tutto e al netto di tutto quello che abbiamo detto, e poi il resto uno lo scopre andando a vedere lo spettacolo, lo dico sempre, ma il vostro Oreste ha una speranza di via d'uscita oppure no?
Ma la speranza di questo spettacolo è che un posto per stare bene sicuramente da qualche parte c'è, per cui ognuno troverà un posto dove sicuramente vivrà meglio. Per il resto sicuramente, come succede a chi usciva dal manicomio, ma succede anche oggi a chi esce da un carcere, se no, quando esci da una struttura dove sei stato rinchiuso per anni, se non hai nessuno che ti aspetta non è facile ricominciare. Ecco, questa è anche un'altra riflessione che in questo spettacolo è molto presente, e questo succede, quindi insomma Oreste quando esce da questa struttura ha delle grosse difficoltà a riadattarsi, capisce che è più difficile andare alla stazione di Imola a prendere un treno per partire non si sa per dove che arrivare con la sua fantasia sulla luna, quindi insomma non è semplice la vita fuori quando sei stato recluso per tanto tempo, sicuramente non è semplice ricominciare, non è così facile nella vita, nonostante sia giusto tentare di farlo, però insomma non è facile.
Questo magari ci aiuta, per esempio noi che abitiamo in grandi città, oppure anche no, insomma anche chi vive in realtà più piccole, ad avere uno sguardo un po' più benevolo, tollerante, comprensivo verso chi magari non sembra il posto giusto, no?
Ma certo, questo è un po' il tema dello spettacolo, cercare di una riflessione su appunto queste persone che hanno avuto dei problemi, che hanno dei problemi cosiddetti psichici, e non è facile, bisogna comprendere. Questo sì, questo è uno dei, penso, dei messaggi più forti di questo spettacolo.
Anche semplicemente se incontriamo, come lo dico per esperienza personale, insomma io vivo in grandi città da sempre, non insomma provare soltanto a immaginare che storia c'è dietro è già un passo, no?
Certo, perfetto. Infatti l'Oreste, che quando esce dal manicomio, entra in un bar e lo distrugge perché viene guardato male, si sbaglia a mettere il caffè nello zucchero, beve un caffè amaro, lo sputa per terra, e questo fa ridere tutti quelli che lo guardano, e lui si arrabbia e fa una strage. Quindi insomma dietro quello che succede c'è sempre una motivazione, e questo anche dell'amore. Non essere stato amato sicuramente lo ha reso più diffidente con il mondo. Ecco, insomma, dietro ognuno di noi c'è una storia, ed è giusto, come dicevi tu, cercare perlomeno di, se non di condividere, di comprendere.
Ecco, insomma, penso che abbiamo toccato alcuni dei tasti giusti per parlare del vostro spettacolo, che torniamo a raccontare, L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, di Francesco Nicolini, regia di Giuseppe Marini. Ringrazio molto Claudio Casadio, in scena fino al 14 all'Elfo Puccini di Milano. Grazie.
Grazie, vi aspetto. Arrivederci.
Kindness is a trick to turn you strange, until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick, and gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me, I can live alone. Live alone, happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone. Fairies get their fingers and they spin your wheel, and they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Pope knocked on your door, but you went and fell in love, and into you love fell, and it made you feel unwell. Oh well. There's a thing about alright, it's when they smile right at the pain through all the day and night. The fool dies at the altar in a smile, says I'm moving to America, you won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw alone, happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I
shot down like a dog or expired on the stairs. The boat is drifting in, the weight is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I row along, but I've got one more song, more song, more song.
Brian Chatten, Fairlies, brano recentissimo che, se siete d'accordo, riascolteremo anche in altre occasioni a Cult. Intanto ringrazio Max Cignarelli che mi ha mandato, come spesso fa, una notizia insomma drammatica ma interessante. Torniamo un po' all'argomento di cui tratta il documentario di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, Un altro domani, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Maltrattamento e violenza domestica nei confronti delle donne con disabilità, un incontro dedicato alla violenza di genere e ai danni delle donne con disabilità all'interno della rassegna Discriminazioni intersezionali, coordinata dalla professoressa Marilisa D'Amico alla Casa delle Donne. Questo è un incontro che Max ci ricorda, e hai fatto molto bene, Max, grazie. Invece adesso parliamo, il nostro ultimo argomento ci riporta nuovamente al Piccolo Teatro, perché ieri Christian Jatayi, insieme con il direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi, hanno presentato Depois do Silêncio in prima nazionale. Infatti il prossimo 16 di maggio lo spettacolo andrà in scena proprio al Piccolo Teatro. E allora in un incontro che è servito anche un po' a spiegare il lavoro, che ha molto a che fare col Brasile, da cui Christian Jatayi arriva, è un artista che tra l'altro è associato al Piccolo Teatro dalla scorsa stagione, quindi fa dei progetti proprio in collaborazione con il Piccolo, e come sempre non parliamo solo di teatro, parliamo di contemporaneità, di attualità politica, di attualità sociale, di problemi di comunità, che sono un po' lo stile che Claudio Longhi ha impresso da quando ha preso in mano la direzione del Piccolo Teatro. Allora sentiamo un estratto, sentirete la voce di Christian Jatayi in francese, perché questa è stata la lingua che ha scelto di utilizzare per raccontarsi in questo incontro, e poi sentirete la traduzione. Sentiamo appunto un estratto di quello che ha detto ieri.
Grazie Claudio, anch'io sono davvero felice di essere parte di questo progetto con te e con il Piccolo Teatro, è un onore.
Bon, Claudio a expliqué un peu le pourquoi d'arriver dans cette troisième vague qui s'appelle Après le silence. Ça, cet projet de la trilogie a commencé pour moi au moment où l'extrême droite est arrivée au pouvoir au Brésil. Et c'était vraiment important pour moi comme artiste brésilienne et aussi comme citoyenne, de penser les structures sociales de notre pays qui a possibilité que cette situation arrive.
Allora, grazie. Come ha spiegato Claudio, appunto su questa terza tappa del lavoro, è parte di un progetto che in verità comincia nel momento in cui l'estrema destra arriva al potere in Brasile. E quindi io ho ritenuto molto importante, come artista ma come anche cittadina brasiliana, pensare a quali strutture sociali abbiano reso possibile questo fatto, quindi l'arrivo della destra al potere. Dell'estrema destra al potere.
Donc, les premières pièces, c'était l'entrée chez Lou, qui nous a montré, qui pour moi, c'était un peu la richesse, les structures qui provoquent, qui peut arriver le fascisme et de l'invisibilité, de comme le fascisme arrive peu à peu. Après, c'était les Macbeth qui parlait pour moi sur la question du patriarcat et de la violence du pouvoir masculin au Brésil, qui s'est très lié à ce qui s'est passé avec Bolsonaro, contre l'écologie, contre tout qui est différent. Et bon, je vais expliquer enfin un peu sur les après les silences.
Allora, appunto, la prima tappa, Entre Chien et Loup, che è stato appunto ospite da voi l'anno scorso, è partito da una ricerca che andava a lavorare sulle strutture che rendono possibile l'arrivo del fascismo e su come questo arrivo sia invisibile, no? Sì, arrivi in modo invisibile. Con la seconda parte della trilogia, appunto a partire dal Macbeth, ho voluto invece tornare sul patriarcato, sulla violenza del potere maschile e sugli effetti di questa violenza sull'ecologia, sul territorio, e adesso mi appresto a parlare di De Poche de Silence.
E donc, il après le silence, c'était vraiment important pour moi parce que j'ai pu rentrer au Brésil pour construire un travail là-bas. Et aussi pour faire un changement de point de vue et ouvrir la possibilité d'entendre des autres voix, donc de pouvoir les voix du peuple et les voix qui ne sont pas du pouvoir, mais des personnes qui sont les vraies personnes qui ont construit les pays.
Allora, in appunto après le silence, después de silencio, è stata una tappa per me davvero importante. Sono tornata in Brasile e ho potuto costruire in Brasile, costruire da lì. E appunto questo lavoro mi ha permesso anche un cambiamento di punto di vista, ha aperto una possibilità e mi ha permesso di ascoltare, di includere altre voci, la voce appunto della popolazione, non le voci del potere, ma la voce delle persone che avevano costruito il paese.
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler à partir de cet roman de Itamar Vieira Jr., Torturado, mais aussi d'un film qui est important dans l'histoire du documentaire brésilien, qui s'appelle Cabra Marcado para Morrer, d'Eduardo Coutinho. C'est en français, pas exactement la traduction, mais quelque chose comme L'homme marqué pour la mort, et qui c'est le point de partir le moment où ça va construire le mouvement de sans terre au Brésil.
Appunto, è per questo motivo che io ho deciso di partire da due diciamo opere. La prima è il romanzo appunto di Itamar Vieira Jr., Toto Aratro Ritorto, e l'altro è il film documentario Cabra Marcado para Morrer, che potremmo tradurre come appunto qualcuno che è condannato a morte, segnato, no? Marcado proprio per la morte di Eduardo Coutinho. E questo film è stato il punto di partenza del movimento, no? Parla del movimento dei senza terra, dei sem terra in Brasile.
Donc, ces deux sources, ces deux matériels, c'était l'inspiration et la base pour la question des contenus, mais aussi pour la question du dispositif formal. Parce que Eduardo Coutinho, la façon qu'il a fait ce film, c'est revenir au moment de l'assassinat de João Pedro Teixeira, l'homme marqué pour la mort, et demander à les personnes de la famille de refaire cette situation pour raconter cette histoire. Bon, il y a toute une situation qui va arriver pour la dictature militaire, qui vont être empêchés de continuer, mais ce que j'ai fait, c'est utiliser aussi ce dispositif pour raconter cette histoire de Torturado. Et donc, nous sommes allés à Chapada Diamantina, Bahia, où l'histoire de Torturado se raconte, pour filmer les personnes qui ont vécu cette histoire, et elles sont avec nous de cette façon au théâtre.
Merci. Allora, spiego un po' come ho lavorato su queste due fonti di ispirazione, che non sono solo appunto fonti di ispirazione, un tema, ma sono anche un dispositivo formale, perché appunto Eduardo Coutinho sceglie di tornare al momento dell'uccisione, dell'assassinio di Jean-Pedro Teixeira, il appunto leader del sindacato dei contadini, e sceglie di farlo appunto tornando, chiedendo di raccontare quell'episodio ai familiari, no? E appunto di come poi invece la dittatura abbia impedito di raccontare. E io per appunto lavorare a mia volta a partire da Torto Aradu, ho deciso di anch'io tornare a Bahia, nella appunto nel luogo in cui il romanzo si svolge, per anche lì lavorare a parlare con le persone che avevano vissuto quell'esperienza e che entrano appunto attraverso i filmati nello spettacolo.
E allora, questo era un estratto di quello che ha raccontato Christiane Jatahi, artista associata al Piccolo Teatro, che ritorna per la seconda tappa di una sua trilogia di riflessione sul contemporaneo a partire dalla prossima settimana, proprio al Piccolo Teatro, con Depois do Silêncio. Dunque, noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, vi diamo appuntamento a domani, ci ritrovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare alla fine di questa puntata con tutti gli argomenti del caso, fra poco le notizie delle 12.30 di Radio Popolare, intanto un saluto da Ira Rubini, grazie per essere stati con noi e a risentirci presto.
By her crime.